Attention SSI and other federal benefit recipients. If you did not file a tax return last year and have children under 17, you must act now to get the $500 economic impact payment per child this year. You must provide the IRS your child's information by September 30th. Go to irs.gov and use the non-filer tool by September 30th. That's irs.gov. This message produced at U.S. taxpayer expense.
Someone you know has probably experienced cancer, a heart attack, or stroke. The odds of experiencing one of these are high, which could result in bills for thousands of dollars in out-of-pocket expenses. How would you pay for it? With your savings? There is another option. It's called Active Care. Active Care is a supplemental health insurance policy that offers protection for covered cancer, heart attack, or stroke, and a choice of cash benefit options from $10,000 to $60,000. And with Active Care, the cash is yours to use as you see fit. Active Care is brought to you by Colonial Penn Life Insurance Company and is underwritten by Washington National Insurance Company. Get Active Care for cash, choice, and control. Visit ColonialPenn.com for more information. This is a limited benefit policy. This policy has limitations and exclusions. For costs and complete details of coverage, visit ColonialPenn.com.
Se do yek. Eccoci qua, eccoci qua. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Spero siate tutti bene. Allora, oggi è una diretta speciale, devo dire che sono anche, sinceramente sono anche abbastanza emozionato, perché è un appuntamento che stiamo curando da tempo. Questo io ringrazio soprattutto Michele Marelli che ha avuto l'idea, ringrazio Leila Karami che come sempre sarà molto disponibile, sta diventando molto frequente, devo dire, molto presente anche lei in queste dirette, ma soprattutto io ringrazio l'ospite di oggi, di questa sera, che è Ahmad Degan. Khosh amadid.
Mamnunam. Salam bahamegi.
Allora, il nostro ospite, lo scrittore Ahmad Degan, credo che molti di voi abbiate già sentito, vi ricorderete di lui, perché abbiamo dedicato al suo libro Viaggio in direzione 270 gradi una bellissima diretta con Michele Marelli. Michele è il traduttore del suo romanzo che è stato pubblicato quanti anni? Due o tre anni fa, Michele?
Due anni fa,
2018 in Italia. Con lui ha fatto un giro di presentazioni nello scorso autunno in tutta Italia, molto molto frequentate, molto dibattute, molto interessanti. È un libro che a me colpì tantissimo quando uscì, anzi è stato anche il pretesto per cui ci siamo conosciuti, Michele, perché io scrissi una recensione.
Esatto. Poi noi ci siamo incontrati tempo dopo, ma insomma il primo contatto che abbiamo avuto io e te è stato proprio perché tu hai letto il libro e l'hai recensito in modo molto generoso, quindi ancora grazie.
No, non generoso, ma sincero, perché è un libro molto molto bello, molto vero, scritto secondo me con una grande penna, tradotto anche, quindi, perché appunto ho avuto il modo di leggerlo, di apprezzarlo appieno. Anche Ahmad è un bel personaggio, stasera lo vedrete, quindi io mi taccio a questo punto, lascio la parola a Michele e cominciamo a fare le domande. Io vi prego, suggerisco soprattutto agli amici italiani, di, se hanno domande e considerazioni, di scriverle sulla nostra bacheca, così io intanto le raccolgo, le girerò ai nostri amici. Salutiamo anche Paolo Branca, anche Stefania Iannilli, tutti i nostri amici che sono veramente tanti stasera. Michele, befarmoi.
اکوشی کوی خب احمد عزیز خیلی خوش اومدی واقعا محبت کردین تشریف آوردین اینجا شب و واقعا ممنونم از شما ببینید اول من دوست دارم از شما بپرسم که چی باید شده که شما نویسنده شدین یعنی شما وقتی که رفتین جبهه نوجوان بودید چطور از احمد دهقان نوجوان تبدیل به احمد دهقان رزمنده شدیم و از احمد دهقان رزمنده چطور احمد دهقان نویسنده شدیم؟
اول ترجمه میکنی سوال خودتون رو یا نه؟
راست میگی سینا افتیمانتی او خیدو بینی افر که سو allora ho chiesto ad Ahmad di spiegare innanzitutto innanzitutto di parlare di sé, innanzitutto di spiegare il suo percorso, di spiegare come da adolescente, qual era quando è partito per il fronte per recarsi appunto a combattere durante la guerra Iran-Iraq, come è passato dall'Ahmad Dehqan adolescente all'Ahmad Dehqan combattente e come dal combattente in realtà ha deciso di diventare scrittore ed è diventato lo scrittore appunto letto in Iran e non solo come abbiamo visto oggi. Mefan.
من خیلی نوجوان بودم که رفتم جنگ. حدود 16 سالم بود.
Ero molto giovane quando sono partito per il fronte, avevo circa 16 anni.
اون موقع سال دوم جنگ بود، یکی از مهمترین شهرهای ما دست عراقی‌ها افتاده بود.
Era il secondo anno di guerra e in quel periodo una delle città più importanti, delle nostre città più importanti era finita in mano irachena.
خیلی از نوجوان‌ها عین من تو اون سال و تو اون موقعیت راهی جنگ شدن برای آزادسازی اون شهر.
E quindi molti giovani come me proprio in quel periodo hanno deciso di prendere la via di quella città e di entrare nella guerra.
Kodam Shahr bud.
La città ovviamente immaginavamo, ma la città era appunto quella di Khorram Shahr. E come insegna Antonello, la liberazione di Khorram Shahr è una fase, è, diciamo forse uno degli episodi fondamentali della guerra Iran-Iraq, appunto la Stalingrado di Iran, appunto quella che una volta riconquistata ha fatto entrare l'Iran in una nuova fase della guerra. Befan.
تنها دو روز مونده بود که اون شهر آزاد بشه، من شدم 16 ساله.
Quando mancavano due giorni alla liberazione di quella città, io ho compiuto 16 anni.
میخوام بگم انقدر کوچولو بودم.
Volevo dire appunto sì che ero così giovane, ero talmente giovane.
بعد از جنگ من رفتم مهندسی خوندم، مهندسی مخابرات، و اصلا فکر نمی کردم که نویسنده بشم. اما بعد از یه مدت تصمیم گرفتم که به این راه کشیده بشم و کلن درس مهندسی رو بذارم کنار.
Finita la guerra io ho iniziato a studiare ingegneria delle telecomunicazioni e dopo un po' però appunto all'epoca io non pensavo che sarei diventato scrittore, poi invece ho messo da parte completamente l'ingegneria e ho iniziato a scrivere.
و خیلی زود شروع کردم به نوشتن و نویسنده شدم.
E ho iniziato a scrivere molto presto, da così che sono diventato scrittore. Io aggiungo una cosa in italiano e poi dopo appunto eventualmente la chiedo ad Ahmad. Chiaramente il primo libro, che è ancora però quello più importante, è Safar Begheraj di Vistat, dare il viaggio in direzione 270 gradi. Hamunjui che Shomona Goftin, Valiman Goftan Beitolioi, Avarin Kietabeton, Dairan Safar Begheraj di Vistat, dare Jebud, che Hanuz Mohemtarin, Roman Shomod Donestemishe, و حتی به زبان‌های خارجی ترجمه شده از جمله ایتالیایی.
بله، اون و نوشته‌های بعدی من حاصل تجربیاتی از جنگ بود، نه اینکه از عین واقعه را بنویسم. اون تجربیات موجب شد که من داستان نویس بشم و از اون تجربیات استفاده بکنم برای اینکه داستان خودم را بنویسم، عین خیلی از نویسندگان که تجربیات زندگیشون موجب شد که داستانهای بعدی خودشون رو بنویسن، مثل همینگوی، مثل خیلی های دیگه.
Si può dire che in qualche modo le mie personali esperienze di vita sono lo strumento attraverso cui poi mi sono dedicata alla scrittura, cioè io utilizzo le mie, come molti scrittori hanno fatto, come Hemingway per esempio, io utilizzo le mie esperienze personali per appunto per scrivere.
و نویسنده شدم. و اگه بخوام اینجا بگم هدفم از نویسنده شدن چی بود، توی جوامع جنگ زده، شاید توی ایتالیا کمتر اینگونه باشه چون سالهای زیادی از جنگ گذشته، خیلی از آدمهایی رو از کنار ما میگذرن که چشم ندارن، دست ندارن، پا ندارن، قسمتی از بدن اونها وجود نداره. دوست داشتم هر کس که از کنار اینها رد میشه با احترام به اونها بنگره. حالا ممکنه توی جنگ بوده باشن، ممکنه توی جنگ نبوده باشن، ولی اینکه بدونیم هر کدوم از اونها گذشته ای دارن و میتونه این گذشته خیلی پرحادثه باشه و مهم باشه و برای نجات جون تک تک اون رهگذرایی باشه که از کنار اون دارن بی تفاوت میگذرن.
In qualche modo il mio obiettivo adesso, l'esperienza della guerra è molto lontana dal diciamo appunto dalla vita, dalla vostra vita, probabilmente perché sono passati molti anni da quando è finita la guerra, però insomma io scrivo anche proprio per quelle persone che ci passano accanto e che magari non hanno appunto una gamba, non hanno degli occhi, che sono rimaste chiaramente ferite, anche se poi magari non sono attivamente andati in guerra, però comunque hanno vissuto quella stagione, e io scrivo diciamo per rispetto di quelle persone, e la mia intenzione è proprio quella di far sì che quando si guarda quelle persone non si abbia un senso di indifferenza.
خیلی حرف زدم. حالا نوبت شماست.
Ci ho parlato molto, adesso è il vostro turno. In realtà appunto,
posso dire io una cosa?
Certo. Prego.
A proposito, scusate, a proposito dell'importanza del libro Viaggio in direzione 270 gradi, infatti io a febbraio mi trovate dentro la metropolitana, c'era un tabellone, insomma, la promozione alla lettura nella metropolitana iraniana, e trovo proprio l'immagine del libro di Safar Begheroi di Visohaft Darajee, oltre ad alcuni classici anche italiani e molti libri, insomma, in modo insomma sovrapposto, le copertine dei libri in forma sovrapposta, e ho trovato anche il libro di Viaggio in direzione di 270 gradi, quindi è veramente un libro molto molto importante, per quanto in Iran di sicuro. Post de letteratura di guerra di sicuro, ma è anche bello, un libro molto onesto quando racconta la guerra. Ecco, questo volevo sottolineare ricalcando il tuo discorso.
Sì, assolutamente sì, è il motivo per cui l'ho scelto questo libro, è un libro che secondo me ha molto da dire. E in realtà appunto il romanzo di Ahmad ambientato durante la guerra, cioè proprio nell'arena di guerra, secondo me per eccellenza, nel senso che è molto potente. La guerra arriva dopo, però una volta dentro uno la vive nella sua crudezza più assoluta. Solo che appunto secondo me uno dei problemi più grandi quando si parla della letteratura di guerra, che infatti è una letteratura che sui giovani di oggi rischia, non ha molta presa, almeno sui giovani in un certo senso un po', diciamo, anche quelli che per esempio vivono fuori dall'Iran e che non hanno grande attaccamento a questo genere letterario, ma perché secondo me oggi la guerra, il tema della guerra Iran-Iraq, per come è raccontato, non racconta nulla della società contemporanea, non racconta nulla di oggi. Invece la guerra Iran-Iraq ha delle profonde ripercussioni sull'Iran di oggi. Pensiamo per esempio anche al fatto del corona, quanti dei morti che si sono avuti e che ahimè si avranno sono stati penalizzati dal fatto di essere stati colpiti da armi chimiche durante la guerra Iran-Iraq, cioè, oppure ancora oggi.
Michele, scusa, chiediamolo ad Ahmad se lui questo ce lo dice. Quanto è presente oggi?
No, ma infatti, volevo soltanto finire questa cosa. Quello che mi piace del lavoro di Ahmad è che secondo me esce molto bene, soprattutto in Mango a Telepestare Tan Hassam, di cui poi possiamo parlare, è il fatto che l'interesse interesse della maggior parte dei libri che vengono scritti sulla guerra è l'arena di guerra, come se fosse tutto lì. Quello che succede dopo in fondo non interessa. Invece quello che mi piace molto del lavoro di Ahmad è che lui riesce a parlare anche della vita dei soldati dopo. Cioè, per loro inizia una seconda guerra nel momento in cui non sono più al fronte, perché non sanno spesso come ritornare a essere parte di una società che non ha più bisogno di loro, e loro nel frattempo sono passati da un'età molto giovane, potrebbe essere appunto quella di Ahmad quando è partito, 16 anni, magari a 22, e non avere un posto a cui tornare, diciamo, comunque non sapere come collocarsi nella società nuova. Quindi sì, ecco, questo mi piace molto di Ahmad, perché racconta un Iran contemporaneo, non un Iran di 30 anni fa, racconta del capitolo della guerra, ma di come la guerra influenza ancora la vita degli iraniani oggi. Quindi questo è molto, molto interessante. Ecco, scusami, che domanda vuoi che gli ponga ad Ahmad?
Proprio questo, cioè due domande essenzialmente. Quanto ancora oggi nelle nuove generazioni il ricordo della guerra è vivo? E la seconda è, nel suo giro in Italia, che sensazione ha avuto? Eravamo veramente degli alieni? Cioè, ci ha raccontato una storia che per noi era così difficile da capire, o in qualche misura ha sentito che c'era un'attenzione, che la storia aveva una presa sul pubblico italiano?
Ok, do sal darim bare shoma yekish ine ke shoma be nazar shoma ta'sir jang, ta'sir fasl jang Iran va Iraq bar nasl javon haye emruz, javon haye irani emruz chiye, yani chegad in fasl tarikhi shoma ta'sir gozar bud. دوم اینه که شما خب همونجوری که ما گفتیم شما اومدین ایتالیا برای یه تور دانشگاهی و هم رفتین چند تا دانشگاه مختلف و در مورد رمان صحبت کردیم و به نظر شما بازتاب مخاطبین ایتالیایی چه بود؟ یعنی مثبت بود؟ شما راضی بودین؟ چی فکر میکنی در موردش؟
در مورد مخاطبین امروزی، در مورد سفر به گرای 270 درجه، من یه نکته رو بگم. یکی از کتاب‌های تقریبا میتونم بگم پر مخاطب بوده که تا الان 31 چاپ شده و تقریبا شناخته شده است توی ایران.
Beh, posso dire che per quanto riguarda Safar Begheri di 28 Darage è uno dei libri più diffusi, che è arrivato alla 31esima edizione, quindi insomma è circolato parecchio, appunto, e ha parecchi lettori.
سوال شما رو دو قسمت میکنم. مخاطب رمان
la vostra domanda.
رمان خونها نظرشون، رمان خونهای نسل امروز نظرشون در مورد کتاب چیه و عموم مردم در مورد کتاب و جنگ چیه؟
اوکی، سی این qualche modo qual è il punto di vista sul dei giovani sul libro va dopo ci بود بخش.
یک، رمان خونها نظرشون در مورد کتاب چیه و عمومی که و عموم مردم نظرشون در مورد کتاب‌هایی که در مورد جنگ و خود جنگ چیه؟ جوان‌های امروزی.
Okay, e la seconda invece è il punto di vista, diciamo, dell'opinione pubblica sui libri che vengono scritti sulla guerra e sul, diciamo, appunto sulla guerra stessa.
نسل رمان خونی که کتاب رو می‌خونن به نظر من از کتاب استقبال کردن و به عنوان کتابی که تونسته جنگ رو به خوبی نمایش بده و دیدگاه تبلیغی نداشته باشه و طرفداری نکنه و یک وجه انسانی از جنگ رو نشون بده، از اون استقبال کردن.
Io ritengo che il libro sia stato accolto bene proprio in virtù del fatto che ha mostrato il conflitto in un modo che fosse appunto privo di ogni sguardo propagandistico, ma che anzi desse risalto all'aspetto umano. Quindi in questo senso il libro è stato accolto molto bene.
Asi nazar khoshalam, amma در مورد اینکه عموم مردم، نسل جوان، نظرشون در مورد جنگ چیه؟ به نظر من یک ذره باید دیدمون رو وسیع‌تر بکنیم و جامعه شناسانه و مردم شناسانه به این موضوع نگاه بکنیم.
Per quanto riguarda invece lo sguardo, diciamo, sulla guerra in sé, io penso in realtà che esista, insomma, una necessità di ampliare lo sguardo e in qualche modo i sociologi e gli studiosi appunto del fenomeno dovrebbero prestare attenzione, diciamo, a questo fenomeno per l'appunto.
به خاطر اینکه توی ایران الان در مورد جنگ ایران عراق بیش از اندازه صحبت میشه و وجه تبلیغی داره، میتونم بگم خیلی از جوانها از اون اطلاعی ندارن و چندان شاید هم لذتی نداره براشون که از اون بخوان بدونن.
Diciamo che quello che si può dire è che si parla forse in una misura eccessiva della guerra adesso, che quindi anche il modo in cui si parla della guerra fa sì che i giovani non vogliano saperne di più, per l'appunto, e si, insomma, si sentano, si stacchino in qualche modo dall'argomento. Ecco.
Man in romidunam و چون این رو خوب میدونم سعی میکنم با نوشتن واقعیات حوزه مخاطبین خودم رو گسترش بدم.
Siccome io sono consapevole di ciò e sono consapevole del fatto di scrivere, diciamo, delle cose per come sono andate veramente, io diciamo intendo insomma, appunto, ampliare la visione, andare incontro a questa necessità, ecco. Sto cercando di
certo.
ولی در مورد سوال دومتون در مورد مخاطبین ایتالیایی، میکله شاید بتونه خیلی بهتر در مورد این موضوع صحبت بکنه. ما چند تا دانشگاه رفتیم و از نظر من لذت بخش بود روبرو شدن با مخاطبی که این جنگ رو نمیشناسه و از یک کشور خاورمیانه‌ای که صحبت در این روزها و همیشه احتمالاً در مورد اون زیاد صحبت شنیده، یک رمان رو خونده و میشینیم و نشستیم در مورد اون صحبت بکنیم. این برای من لذت بخش بود و اینکه اونهایی که خونده بودن ارتباط برقرار کرده بودن جالب بود برام.
Penso che Michele forse possa rispondere meglio a questa domanda. Per quanto mi riguarda, però, posso dire che è stato un vero piacere, appunto, girare con Michele per le università italiane e, appunto, sedermi di fronte a degli studenti così curiosi, appunto, di Medio Oriente, di conoscere anche la storia di una guerra in particolare, che è la guerra di cui parliamo noi. In questo senso io sono molto soddisfatto.
Bene. Ci sono due domande qui dei nostri amici, una di Kamran, so se magari
la passo a Leila questa, adesso faccio un po' di... adesso sono...
No, tra l'altro Leila, se tu invece vuoi intervenire e chiedere tu, soprattutto sì. Da un punto di vista letterario, io mi chiedevo, cioè abbiamo toccato molto l'aspetto storico, no? La ricostruzione storica, da un punto
sì.
di vista letterario.
Guarda, dal punto di vista letterario, proprio in vista di questa diretta, mi sono trovata a rileggere tutti i racconti di Manco Telepesare Ton Hastam. Devo dire soprattutto questo, perché alcuni punti che adesso sottolineo poi sono abbastanza comuni con il viaggio in direzione del 270 gradi. Una delle
Scusa,
cose che
ricordiamo
va
che
sottolineato
è una raccolta di racconti, no? Sono l'assassinio di vostro figlio.
È una raccolta di 10 racconti. No, ma veramente racconti. Ne vale la pena sia una traduzione. Sì, 10. Sì.
Io ne ho tradotti già 5.
Veramente
io ne ho tradotti già 5 di questi racconti. Attendiamo un editore che voglia. Poi magari ne parliamo anche di alcuni, giusto per spiegare bene a chi ha già letto Viaggio in direzione 270 gradi che cosa trova di nuovo, perché non sia una ripetizione di quanto già letto, certo. Perché in questo libro c'è qualcosa di nuovo. Scusa Leila.
Probabilmente il viaggio nella direzione è abbastanza un romanzo, è completo, però quello che io voglio dire è proprio dei racconti, che non è possibile è una riflessione mia ovviamente, mm-hmm. Non è possibile scrivere questi racconti senza essere stati, cioè aver vissuto proprio in prima persona con gli avvenimenti. Un elemento. L'altro elemento che va bene, poi dopo traduciamo per Ahmad, adesso magari diventa troppo lungo tradurre tutto quanto, poi magari facciamo in un'occasione diversa, faccio la traduzione. Sì, l'altro elemento, ma così è uguale anche nel viaggio, non è possibile raccontare quegli avvenimenti se non è la persona non ha vissuto direttamente, non era proprio in campo da guerra, nel fronte proprio della prima linea. Da una parte, dall'altra parte è difficile portare sulla carta con tutta quella sobrietà che ha fatto Ahmad senza aver rielaborato tutti quegli avvenimenti, cioè nel senso che prima bisogna capire che cosa ha vissuto la persona e poi poter tirare fuori un racconto. E comunque sono delle storie di esperienze, come diceva, lo scrittore, e anche soprattutto l'umanità e l'amicizia che traspare da tutti i suoi racconti. Ma uno degli elementi molto interessanti che io ho trovato, sia nel viaggio, sia io sono l'assassino di vostro figlio, di suo figlio, è l'assoluta mancanza della funzionalità del concetto martirio in questi racconti.
Assolutamente.
Cioè, non è possibile vedere in questi racconti tutto quel gioco ideologico che è stato fatto sul piano politico della vita dei combattenti, cioè noi, come se la realtà che lui porta sulla carta è come se fosse un microcosmo di una società che noi non conosciamo. Questo secondo me va sottolineato. Proprio per questa diretta l'ho riletto tutti i racconti, ma proprio non sono riuscita a trovare. Sì, alcuni racconti parlano del concetto di martirio, ma martirio sempre in riferimento alla società, sempre in riferimento a un luogo geograficamente distante. Esatto.
Beh, questo però chiediamoglielo.
L'altra cosa che magari vorrei anche spiegare. Sì, finisco di dire anche questo e poi magari partiamo. Un altro elemento che ho notato, che dal mio punto di vista.
The days are getting shorter, and you can feel it in the air. Yes, it's that time of year. Pumpkin is finally back at Dunkin'. It's the cozy you've been craving all summer long, now in your cup at Dunkin'. Pick up all of your pumpkin favorites, like the signature pumpkin spice iced latte, or a pumpkin iced coffee, and bakery items like pumpkin donuts and muffins. Sip into something comfortable to celebrate the start of cozy season. Use the Dunkin' app for contactless ordering. America runs on Dunkin'.
Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal Here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
Sia il viaggio, sia io sono l'assassino di suo figlio, sono un po' i
viaggio,
documenti
storici. Vedere, tanto che...
Sì.
Questa bellissima copertina con Ahmad.
Sì.
Con Ahmad qui.
Ecco, faccio vedere grande io. Eccolo qua.
Oh, guarda che bello. Questo,
eccolo qua.
Quello sulla destra guacciato è Ahmad.
Ahmad è
foto meravigliosa.
Che bellezza.
Foto meravigliosa, che io ho insistito parecchio per avere, Ahmad lo sa, può dirlo. Quindi, mi chiamo che Heli è stato a Ahmad in casa, in arte, se fa debo con Ahmad, che Rugel de Tajami, se gli ero d'oro sconi. Amin, ora, bat, amin, ci ho barashmo Tajami.
traduciamo anche un po' in forma anche vaga. Mas Aliye Shahid از لحاظ ایدئولوژی و عقیدتی خیلی تو رمان و داستانهای شما حضور نداره یا حداقل حضورش خیلی خیلی کم رنگه. درسته نظرتون در مورد این صحبت؟
ببینید از نظر من قهرمان کسیه که در لحظه‌ای که باید میاد عمل قهرمانانه انجام میده، بعدش هم هیچ ادعایی نداره، از صحنه خارج میشه. عین همه اتفاقاتی که در دوران گذشته و حال داشتیم. از نظر من شهید کسیه که در لحظه‌ای که باید وارد صحنه میشه و جونشو میده و اون یه دم جونشو نمیده. یعنی همه وارد یه صحنه میشن، بعضیا جونشونو میدن، بعضیا جونشونو نمیدن. خواستن، داوطلب بودن، این کار رو کردن. من میخواهم همه آدم هام زمینی باشن. اگر زمینی اونها رو ببینی مخاطب و کسی که کتاب رو میخونه اون رو باور میکنه. من آدم هام رو همه رو زمینی میخوام و نمیخوام توی آسمان ها سیر بکنم.
Traduci.
Dilla, prego.
Michele, prego.
No, scusi, io non stavo.
No, traduci in italiano, vai.
No, ma non stavo ascoltando tutto perché stavo un attimo mandando un messaggio. Scusa, fallo tu adesso. La prossima giuro che lo faccio io. Fai tu.
Ero veramente, mi sono buttata direttamente nel discorso di Ahmad, per cui non ho proprio la forza giusta per tradurre bene tutto quello che ha detto, però ci provo. Noi siamo tutti quanti, in qualche modo siamo combattenti, e durante il nostro percorso alcuni muoiono e altri no, ma voglio comunque tutti i miei, tutte le persone, tutti quelli che con me, voglio che restino sulla terra, ma non vadano nei cieli. E questo è più o meno è la mia opinione. Più o meno questo era il discorso.
Sì, no, perché io me ne sono perso un pezzo, sì. Quindi prima di stravolgere completamente tutto non volevo che
okay. Ci sono due domande del nostro pubblico. Una questa di Cameron, se mi date una mano, che dice Agaye Degan Aziz, qui dice insomma aiutami Leila, cioè dice
آقای دهقان عزیز، نظرت در رابطه با فرایشی بودن جنگ در حال حال چیست؟
Alterniamoci un pochino perché sennò appunto adesso vai tu.
صداتون رو بد شنیدم. یه بار دیگه تکرار می‌کنید؟
چشم. آقای دهقان عزیز، نظرت در رابطه با فرایشی بودن جنگ در حال حاضر چیست؟
متوجه نمیشم، جنگ 8 ساله یا جنگ اون جنگ یا چه جنگی؟ جنگ؟
به نظرم جنگ به طور عمومی به کلی، بله به نظرم یا به طور کلی نوشته.
آره، من نویسنده شدم که بگم جنگ چیز خوبی نیست و بگم که نباید پرچم جنگ رو هیچ کس دست بگیره و همیشه توی داستان هام سعی کردم اینگونه باشم که من نویسنده باشم که جنگ از نظر من مذموم باشه، خوب نباشه و به همین دلیل اصلا نویسنده جنگ شدم که این کار رو بکنم و یعنی هزار تا کار دیگه میتونستم بکنم.
Vabbè, insomma, traduco io allora. Dai. In realtà io appunto sono diventato scrittore per lanciare fondamentalmente un messaggio, cioè che la guerra non è una bella cosa, che nessuno deve farsi appunto portabandiera della guerra e che anzi la guerra ha il potere di avvelenare, insomma. Quindi io... Questo, diciamo, è il mio obiettivo nello scrivere, appunto, quello di lanciare questo messaggio.
La seconda domanda di Jamshid dice: non so se è una domanda frettolosa, ma signor Degano ha intenzione di continuare col tema di guerra per i suoi racconti?
خب این آقا شما میپرسه که آیا شما دوست دارین که در آینده همش در مورد جنگ بنویسین یا چه میدونم به یه موضوع دیگه بپردازین؟
حتما دوست دارم در مورد جنگ بنویسم. اصلا وظیفه خودم میدونم در مورد جنگ بنویسم.
Conosco diciamo il mio dovere per quanto riguarda appunto lo scrivere della guerra.
در مورد جنگ بنویسم تا ذات جنگ رو نشون بدم و بگم جنگ یعنی چی.
Scrivo di guerra per mostrare qual è l'essenza della guerra, qual è l'essenza vera della guerra e quindi che cosa sia la guerra, che cosa significhi la guerra.
و یه نکته دیگه، جنگ جنگ و عشق، اینو همواره گفتم، جنگ و عشق بزرگترین سوژه های بشری هستن و من همیشه میخوام در مورد این دو موضوع بنویسم.
Come dico sempre e confermo anche io perché lo dice sempre anche me, è una frase che lui ama ripetere spesso ma è vera, i due più grandi temi o i più grandi spunti anche per scrivere sono l'amore e la guerra, e io il mio desiderio appunto è quello di scrivere includendoli entrambi nel mio lavoro.
Bene, ho io una domanda
però va detto, posso dire?
Prego.
Ma questi sono i racconti, in realtà anche romanzi, di un combattente di guerra Iran e Iraq, ma non tutti i racconti sono ambientati nelle trincee, nel fronte, oppure durante i combattimenti. Molti di questi, molto della scrittura di Ahmad, sono ambientati anche nelle città e quando parla della guerra la cifra nostalgica è assolutamente assente, cioè non si vede, parla a distanza degli anni della guerra ma non parla in forma nostalgica ma parla sempre in quello che è stato un pezzo della sua vita e della vita della sua generazione e di quelle persone che sono stati nelle trincee. E anche molto della storia dell'amicizia. Un'altra cosa, poi mi taccio.
Alcuni
di questi racconti e romanzi sono in realtà anche dei documenti storici. Io rileggendo, appunto, io sono l'assassino di suo figlio, ma sono veramente dei documenti storici. Se noi trovassimo questi racconti in forma di un articolo su un quotidiano, oggi potremmo usare tranquillamente quei temi per alcune ricerche sul mondo contemporaneo. Questo è un elemento che va, secondo me, sottolineato. È ambientata, i racconti parlano, anzi la scrittura di Ahmad parla della guerra, ma non è solo nella zona, nelle trincee. Anche dell'amore, lui parla tanto dell'amore.
Ma io, per esempio, come diceva Don Tonello l'altra volta, secondo me definire Safar Begheraj di Vista Haftad Daraje, Viaggio in direzione 270 gradi, un libro di guerra è riduttivo. Mm-hmm. Cioè, per esempio, voi avete visto La sottile linea rossa, si può dire che è un film di guerra? Sì, forse una parte, ma la guerra secondo me lì è un pretesto, lì si parla di altro. Allo stesso modo, secondo me, i suoi lavori usano il pretesto della guerra, e lui l'ha detto anche stasera, cioè io uso le mie esperienze personali per parlare di alcune cose ben precise. Non è un lavoro che si limita appunto all'arena di guerra. Quello che appunto dice Leila, ed è giusto, ed è il motivo per cui io ci terrei molto a completare, a vedere distribuito anche Io sono l'assassino di suo figlio o di vostro figlio in italiano, esattamente questo, cioè lì è l'altra parte, la parte che manca in direzione 270 gradi, cioè il racconto di che cosa vanno a fare questi dopo, come è diventata la vita delle varie anime della guerra, perché poi ce ne sono tantissime, ce ne sono poche. Pensare che i soldati abbiano concluso il loro percorso e abbiano iniziato una nuova vita tutti nello stesso modo è sbagliatissimo. In realtà alcune tragedie al termine della guerra, anche laddove si avrebbe un finale felice, per l'appunto in realtà sono l'inizio di una tragedia. C'è questo racconto molto bello che è uno di quelli che mi ha colpito di più. So che per esempio lei là è stata colpita da un altro racconto, quindi lascio a lei quell'altro. A me il racconto Bombast, stava da senza uscita, di Manco a Telepestare, mi ha colpito tantissimo, perché è un racconto terribile, che parte, diciamo, innanzitutto è raccontato in modo molto, molto interessante, perché è la deposizione di un uomo, di un padre di famiglia, davanti a un magistrato, che sta interrogando l'uomo per una tragedia che poi, di cui poi appunto scopriamo qualcosa in più soltanto alla fine. Ed è una storia che parte dalla rivoluzione, dalla strage di Piazza Jallet, va avanti con il racconto della guerra, con due figli, anche qui è interessante, sono sempre le figure che possono essere quelle di Caino e Abele, che si trovano ancora una volta, uno molto... i libri, per esempio, l'altro invece molto dentro i discorsi rivoluzionari e anche, diciamo, quelli che in maniera anche più battagliera portavano avanti la causa della guerra all'inizio, almeno questa è la sensazione che ho avuto io leggendo il libro, e di una ragazza che sposa uno dei due, e il fratello che va in guerra scompare, tutti danno per scontato che sia morto, per in qualche modo salvare capre cavoli al termine della cosa, il padre convince il figlio, a sua volta convinto il padre dal giro della moschea, convince il figlio più piccolo a sposare quella che si crede essere la vedova, finita la guerra, in realtà si scopre che l'altro fratello non è morto, è vivo, è stato tenuto prigioniero e torna a casa, e quando scopre che cosa è successo, cioè che le speranze ci sono di vedere, vabbè, dopo rispondo, quando scopre che in realtà appunto c'è un figlio che è il suo, ma poi c'è una bambina che invece è quella del fratello con la moglie,
non ci fare troppo spoiler, Michele, ci stai raccontando tutto. Facciamo parlare un po' di più il nostro ospite, perché il tempo stringe, non vorrei che abbiamo l'occasione di sentire da lui, dalla sua viva voce, magari anche altre considerazioni. Cioè, per esempio, tu, Michele, mi hai raccontato la sua esperienza di lavoro per il cinema, cioè nel senso che lui comunque ha scritto anche per il cinema.
Sì. خلاصش میکنم. من داشتم در مورد مقاتل پسرتان هستم و در مورد داستان بن‌بست صحبت میکردم که انتونیلو گفت خب بذاریم احمد بیشتر صحبت بکنه که خسته نشه. و گفت خب تو به من گفت و میکل به من گفتی که احمد به عنوان ناظر در سینما هم کمک کرده، یعنی شما نظارت کردین در حوزه فیلمنامه نویسی، درسته؟
خب یکم
اگه خواستین بیشتر در موردش صحبت بکنیم ما ممنون میشیم.
من حوزه سینما رو خیلی دوست دارم و جزو حوزه‌ایه که مورد علاقمه، اما همونطور که توی رمان فقط به جنگ پرداختم، توی سینما فقط حوزه جنگ برام محبوب بوده و مورد علاقه هم بوده.
Sì, io adoro il cinema, mi piace moltissimo. Sì, ho lavorato appunto come aiuto, come consulente per il cinema nella fase di stesura della sceneggiatura, ma come appunto per la letteratura che ho detto appunto.
We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes and deep sip in and deep satisfaction out.
Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary.
Right now, switch your family to T-Mobile and get 4 lines for $25 a line with autopay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and 4 plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.
Mi vede impegnato soltanto nel raccontare diciamo il capitolo della guerra, appunto, mm-hmm. anche questo compito appunto è lo stesso che io porto avanti anche quando collaboro con il cinema. In questo senso forse tu puoi aggiungere, Antonello, il fatto che c'è un'importante sceneggiatura che sta nel cassetto a cui Ahmad ha collaborato e che chissà che un domani noi non lo vediamo. Tratto anche questo da uno dei racconti di Manco a Telepestare Tornhattan, che è Bob Yash, Il Ritorno. Dillo tu, va, perché sennò
non voglio togliervi di questo. Io più che altro invece volevo chiedergli un'altra cosa, se mi fai la cortesia di tradurlo tu a lui. Cioè, nel senso che lui parla molto di questa funzione della sua letteratura, della sua scrittura per la memoria, per gli altri. Quanto invece è una forma di elaborazione per sé? Cioè è qualcosa che continua negli anni, quanto è importante per sé, per rielaborare quello che ha vissuto?
خب شما در مورد اهمیت خاطره جنگی در جامعه ایرانی صحبت کردین. یعنی شما نوشتین برای اینکه خب یادتون بمونه که تو ایران چه چیزایی رخ داده. ولی خب به نظر شما، یعنی چقدر، سوال من اینه که چقدر شما برای خودتون می‌نویسین؟
فکر میکنم هر رمان نویسی اول برای خودش می‌نویسه.
Io penso che ogni scrittore in realtà scriva innanzitutto per se stesso.
من هم به گمانم اول برای خودم می‌نویسم و مخاطب اول خودم هستم و مخاطب رو خودم قرار میدم و بعد مخاطبه و بعد اون خوانندگان رو مد نظر قرار میدم. وقتی دارم می نویسم به هیچ کدوم از اونها فکر نمی کنم، اول به رمانم و نوشته خودم فکر می کنم.
Io si può dire che io in realtà sono il primo lettore che mi pongo anche come primo lettore delle opere che scrivo. Nel momento in cui io scrivo i miei lavori non penso assolutamente agli altri, cioè penso unicamente a me. Poi dopo chiaramente un pensiero va anche agli questo. Altri lettori. Sì,
è cioè, molto bella come risposta. molto interessante.
Ciao, vabbè, خوبی بود.
به همین خاطره که وقتی که یک نفر ازم سوال میکنه که در مورد رمان هام یا داستان هام، میگم من پشت همه داستان ها و رمان هام هستم و هیچ موقع پشیمون نشدم از نوشتن اونها و تا آخر هم پشت سر اونها هستم.
Quando in realtà mi chiedono appunto di questo, io rispondo che io mi trovo in realtà dietro ogni scena delle storie che scrivo e che non me ne pento mai, quindi fino alla fine in realtà dietro quelle storie ci sto io.
Allora, volevo farvi una considerazione.
Forse più dentro quelle storie c'è lui, non dietro, proprio dentro c'è lui.
Sì, sì, forse dentro c'è lui. Forse dentro c'è lui, però anche dietro, perché lo sguardo è uno sguardo distaccato, in effetti, se ci pensi, non è lo sguardo di una persona che si fa trascinare dagli eventi, è uno sguardo spesso anche molto freddo, molto consapevole anche, non lo so, questa è la mia impressione. In realtà c'è anche nello scrivere i racconti di Manuel Attel un come posso dire, anche una rassegnazione di fronte agli episodi più tragici, che è impressionante, che forse è necessaria, perché a un certo punto bisogna anche fare pace con il passato e accettare le cose più terribili che sono successe, però a volte c'è anche un po' di apparente, perché poi non è così, la scrittura di Ahmad è una scrittura che è piena di sentimenti, però a leggerla un lettore, diciamo, un po' sprovveduto potrebbe vedere un chirurgo, uno molto, molto freddo nel raccontare cose appunto anche dolorosissime che sono successe. In realtà, secondo me, questo è diciamo, la ricompensa diciamo dell'elaborazione di cose appunto dolorosissime, che secondo me appunto sono quelle. Ecco, scusa, basta.
Ci sono due prima c'è una considerazione. Il riferimento, Isfahan dice, il riferimento a ciò che dice Leila in viaggio in direzione 270 gradi, ho trovato assolutamente forti le descrizioni del campo di battaglia. Concordo con Leila che soltanto l'aver vissuto quell'esperienza possa dare tale dettaglio e intensità. Descrizioni elaborate nel proprio vissuto e allo stesso tempo non prive di un contenuto emotivo. Questo credo presente all'origine, e credo altrettanto sapientemente riportato anche nella traduzione. E c'è una domanda, si arriva a una domanda: cosa prova, chiede Isfahan, nel rileggere i suoi scritti con gli occhi di lettore? Ritrova le stesse sensazioni di quando ha scritto, oppure qualcosa emotivamente cambia? Questo è molto interessante come
aspetta,
domanda.
Fammi non me la tirare via?
No.
Ok. Sole in binande in che shomo vati che نوشته هایتون رو باز میخونین، خب یعنی حستون عوض میشه یا خب به نوعی خودتون رو و حسای اون موقع خودتون رو پیدا میکنین دوباره؟
وقتی که بار اول مینویسم با حس کامل خودم مینویسم، یعنی تمام وجود خودمه که داره اون رو مینویسه.
Si può dire che quando scrivo, nella prima fase di scrittura, in realtà io scrivo totalmente trasportato in realtà dalle sensazioni e dai sentimenti.
در اون حال تمام تجربیات من در گذشته که توی جنگ بودم تا به امروز که این همه تجربه به هم اضافه شده به هم کمک میکنه تا بتونم آنچه را که در درونم هست رو روی کاغذ یا روی لپتاپ بیارم و بنویسم. این حاصل همه تجربیات زندگی یک نویسنده است، آنچه که توی کوله پشتی زندگی خودش داره حمل میکنه.
Si può dire che utilizzo tutte le esperienze della mia vita, non soltanto di quelle della guerra, ma insomma, quelle che anche da dopo la guerra mi sono portato dietro e che ho in qualche modo anche accatastato in un bagaglio di esperienze che mi porto dietro. Appunto io uso tutti gli avvenimenti della mia vita appunto per poi mettere sulla carta oppure scrivere sul laptop, per
laptop.
Appunto i miei scritti, quindi ci sono i miei sentimenti, ci sono tutte le mie esperienze.
Vali vale vale che vali vale che
dicevo che
بگید
نه میخواستم یعنی این بیننده میخواست بدونه که به نوعی وقتی که بار دوم سوم چهارم نوشته های خودتون رو میخونین، میشه گفت که چیزای جدیدی توش کشف میکنین یا
همین رو میخواستم بگم. ولی وقتی که میخوام رمانم رو بازنویسی بکنم همیشه عقل کامل میشم و سعی میکنم عقلانی رمانم رو بازنویسی بکنم، اما وقتی که تموم میشه، چاپ میشه و بعدها نگاه میکنم، آره ممکنه چیزهایی تو اون پیدا بکنم که گاه کشف، گاه خاطره دوریه، شبیه یک خاطره دوریه، شبیه یک رویایی از گذشته.
Allora, come dicevo prima, sì, la prima fase è sempre, diciamo, quella in cui scrivo di getto, quella in cui ci sono i sentimenti. Chiaramente poi dopo, quando passo alla fase di riscrittura, io chiaramente ci metto la testa e quindi entra prepotentemente anche insomma, il lavoro mentale nella scrittura. Però sì, quando il romanzo è terminato ed è stampato, io lo rileggo, io scopro sempre delle cose nuove che possono essere appunto un ricordo lontano, può essere un sogno, un'aspirazione, sì, scopro sempre cose nuove quando riprendo in mano i libri a cui ho lavorato.
Bene. C'è un'altra domanda di Kamran che chiede esplicitamente a Leila se lo legge sempre lei, sempre
آقای دهقان، شما احساس میکنید که وقایع جنگ را ترسیم کردید یا تاریخ طولانی جنگ 8 ساله را از نظر تاریخی نوشته اید؟
هیچ کدوم. من تاریخ نگار نیستم، من رمان نویسم و رمان نویس تاریخ رو نمی نویسه. من قرار نیست تاریخ رو بنویسم.
Nessuna delle due, in realtà io non sono uno storico e non
la domanda era appunto
La domanda qual era, Leila? Io non l'ho letta bene. Traduciamo di guerra. Signor Dehan, lei pensa che i fatti della guerra Tarsim Kadin io Torika Tulloni oddio Leila aiutami, Tarsim non mi viene in italiano, Tarsim Kadin c'è.
Non mi viene.
Nevestan, توضیح دادن و نوشتن.
Ah, sì, scrivere, spiegare. Ma lei ritiene di scrivere lei ritiene che appunto ha scritto dei fatti della guerra con uno sguardo storico, così lui risponde di no, appunto che il suo lavoro non è quello di storico e non diciamo appunto non, lui racconta altro, lui è un romanziere che quindi utilizza le esperienze di una storia che ha vissuto per scrivere però appunto dei lavori che non sono elaborati storici.
Ma che توضیح بدم؟
Già?
Ma che توضیح بدم؟ بله. یک تاریخ، من تاریخ جنگ رو خیلی دوست دارم و شاید بشه گفت که خیلی هم به تاریخ جنگ مسلطم، اما یه تاریخ نگار به اعداد خیلی علاقه داره و سعی میکنه تاریخ رو از دریچه خودش ببینه. توی جنگ 8 ساله چند هزار نفر کشته شدن، چند هزار کیلومتر مربع خاک تو اون عملیات آزاد شد یا از این جور اتفاقات. من داستان نویس به هیچ کدوم از اونها علاقه ندارم. من میخوام زاویه کوچیکی از جنگ رو نشون بدم که هیچ کدوم از اونها به تاریخ ربطی نداره. ممکنه این زاویه تو جای دیگه هم من بتونم توضیح بدم، ولی حس میکنم اگه اون زاویه رو من
Attention SSI and other federal benefit recipients. If you did not file a tax return last year and have children under 17, you must act now to get the $500 economic impact payment per child this year. You must provide the IRS your child's information by September 30th. Go to irs.gov and use the non-filer tool by September 30th. That's irs.gov. This message produced at U.S. taxpayer expense.
Right now, switch your family to T-Mobile and get 4 lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and 4 plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.
توی جنگ نشون بدم میتونم فراخ ببینم، با زاویه باز ببینم و به بهترین شکل یک موضوع انسانی رو توضیح بدم. به همین خاطر داستانهای من توی جنگ میگذره، به خاطر سوژه های نابیه که توی جنگ وجود داره، وگرنه تاریخ رو نمیخوام بنویسم و تاریخ توی داستانهای من هیچ جایگاهی ندارن.
Allora, oddio, la risposta è lunga, cerco di semplificarlo, cioè di riassumere tutto il più possibile. In realtà a me piacciono molto i libri di storia, sono molto interessato alla storia. Penso che però il problema dello storico, comunque ciò che differenzia lo storico da me è il fatto che gli storici sono interessati ai numeri fondamentalmente, quindi che ne so, quanti morti ci sono stati, quanti chilometri quadrati sono stati occupati, eccetera. La mia prospettiva in realtà è una prospettiva diversa, è una prospettiva piccola che però può offrire, diciamo, uno spazio ampio, che è appunto la prospettiva interna, per l'appunto. Quindi nonostante io abbia molta passione per la storia e il capitolo della guerra, però per l'appunto è il tipo di inquadratura, il tipo di prospettiva che mi differenzia dallo storico e anche il tipo di interesse che per l'appunto deriva dalla prospettiva.
Ma, in effetti io volevo anche sottolineare questo, cioè se un lettore italiano apre e legge Viaggio in direzione 270 gradi, non è che impara qualcosa della guerra Iran-Iraq, cioè non è che è un racconto in cui si raccontano le operazioni militari o le dinamiche di quella guerra. Cioè questo vorrei togliere un po' dall'equivoco, che forse magari chi non ha letto il libro potrebbe credere questo. In realtà, se io ho capito, mi sembra di capire, per Hamad Degan la guerra è quello che in genere si chiama il recinto letterario, cioè ogni scrittore, da Cesare Pavese a, non so, primariamente anche lo stesso Hemingway, no? Cioè che ha citato lui stesso, ha una serie di temi e dentro questi si racconta. Viene in mente anche il cinema, gli autori del cinema. Fellini in fondo ha raccontato sempre il suo essere ragazzo di provincia che scopre la città, ma non è che si è mai messo a fare un film di fantascienza, per dire. Così non credo che Hamad scriverà mai un libro, adesso non so su che cosa, sulla Provenza, su un viaggio in Provenza, magari lo farà, glielo auguro di vedere tanti bei posti, ma non sarà quello scrittore, è così, cioè in genere sono questi, no? Cioè, abbiamo parlato con Giacomo l'altro giorno di scrittori e abbiamo parlato proprio di Carver, il mondo di Carver è un mondo di alcolizzati, è un mondo di strade di periferia della grande provincia americana, è sempre quello l'ambiente, ma è quella la sua cifra stilistica, il suo recinto letterario. E da quello che io ho letto soltanto un romanzo, purtroppo finora, di Hamad. Spero di leggere i suoi racconti. Ecco, qui torniamo alla domanda che c'era prima. Che speranze abbiamo di vedere la traduzione di questi racconti? E sono stati tradotti in altre lingue?
Sì, beh, allora, quali? Perché in genere, se parliamo del lavoro di Hamad, Viaggio in direzione 270 gradi è uscito in inglese, in russo e poi in italiano. Quindi diciamo, e sono previste altre traduzioni, perché io so, per esempio, me l'ha detto Hamad, ma insomma poi appunto era stato scritto, quindi non c'è in arabo, questo è molto interessante. Forse sarebbe il caso che anche il pubblico arabo avesse un romanzo di un vicino di casa che racconta, diciamo, di una parentesi coloniale, che però comunque, voglio dire, è importante che conoscano anche loro. Per quanto riguarda invece Mangano Tele Pestare San Hassan, quindi Io sono l'assassino di vostro figlio, c'è una traduzione inglese tradotta con il titolo di A Vital Killing, che è un libro che racconta, che entra, diciamo, più nel merito della storia che dà il titolo al libro, che è appunto Mangano Tele Pestare San Hassan, che è una lettera in cui un ex combattente, un combattente, perché non si capisce se la guerra è ancora in corso o è finita, racconta, diciamo, al padre come si è trovato, al padre di uno Shahid, come è stato costretto in realtà a ucciderlo e quindi confessa di essere l'assassino del figlio, anche se si tratta di un assassinio dettato appunto da necessità, quindi un assassinio vitale per l'appunto, è vital killing. Okay. Quindi c'è in inglese anche questo. I suoi libri secondo me raccontano, come dicevo, molto. Io spero che escano sempre in più lingue. Io chiaramente sono sul versante italiano molto, molto vigile, quindi insomma, diciamo, spero che prima o poi venga fuori un editore interessato anche a questa raccolta di racconti che secondo me è molto valida, quindi chi lo sa,
anche su questo speriamo. Ci daremo da fare. Allora, un'ultima domanda, anzi la penultima, il signor De Gant, Jamshid chiede, anche esperienze di traduzione in generale per lui, quali caratteristiche indispensabili di una buona traduzione non devono mancare?
Vai Leila, fallo tu adesso.
تجربه ترجمه دارید آقای دهقان؟ سوالی که دارن میکنن، سوال اول، به نظر شما کدوم خصوصیت‌های لازم هستن برای یه ترجمه خوب؟ یعنی نباید یعنی حتما باید باشن.
یه بار دیگه تکرار میکنید سوالتون رو.
Non ce l'ho, se la domanda lo ritrovo ancora leggo meglio. آقای دهقان، تجربه ترجمه دارید شما؟
بله بله.
سال اوله؟ خب، سال دوم، چه خصوصیت های لازم هستن برای یه ترجمه خوب؟
ترجمه خوب، اگر مترجم، ما توی ایران ترجمه این گونه داشتیم که یک نفر اهل ایران مثلا کتاب رو به ایتالیایی یا روسی یا جای دیگه ترجمه کرده. اینها عموماً ترجمه های خوبی نبودن. ترجمه خوب اونیه که مترجم با کتاب بتونه ارتباط برقرار کنه، زبان خودش رو خوب بدونه و بتونه اون حس کتاب رو به مخاطب منتقل بکنه. مهمترین نکته انتقال حسه به نظر من توی ترجمه.
La prima cosa che posso dire appunto è che una caratteristica che deve avere un buon traduttore, che appunto deve saper creare una connessione innanzitutto con il libro che vuole tradurre, e poi che abbia una buona padronanza della propria lingua, così da poter trasmettere anche i sentimenti contenuti nel libro. Noi in Iran abbiamo un'esperienza appunto di libri tradotti da traduttori iraniani in lingue altre, e non erano secondo me dei buoni lavori. Quindi caratteristica fondamentale che un traduttore abbia una buona padronanza della lingua, che appunto stabilisca un contatto con quel libro e che poi riesca appunto a rendere al pubblico del proprio paese le sensazioni contenute nel libro.
Ma prima di chiudere, un messaggio di Paolo Branca, che poi ha dovuto scappare, non posso trattenermi oltre per problemi familiari. Comunque complimenti, è osceno che giovani esperti nelle lingue del Medio Oriente non siano valorizzati né dall'ENI né dal Ministero degli Esteri né dai servizi di intelligence italiani. Non abbiate timore di citarmi, tanto non servirà a nulla. Questo è un saluto, è un complimento che vi fa.
Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
L'amico Paolo Branca, che ringraziamo. In chiusura io ho una domanda, che è una di quelle abbastanza scottante.
C'è anche quello di mio padre che è fondamentale.
Ecco,
no, questa è quello, lo dedica ad Ahmad.
Ecco, questa era la domanda, il domandone. Ho scritto prima viva Inter, perché so che Ahmad, che saluto, è purtroppo tifoso della Juventus. Potete chiedergli se non pensa sia finalmente ora di cambiare squadra? Grazie.
Morelli che mi dice che Inter zendebat. و میگه اینو میگم به خاطر اینکه من میدونم که احمد طرفدار یوونتوسه، میتونی ازش بپرسین که در نهایت اینتری شده یا هنوز یوونتوسیه؟
من اینتری شدم.
به نظرتون موقعش رسیده که نظرتون عوض بشه؟ یعنی بتونید مشکل دیگه ای بشین؟
من اینتری شدم و شال اینتر هم دارم.
No, questo spieghiamolo perché così quando è finito il tour universitario, no, forse mancava una data. Così Ahmad è chiaramente venuto a casa mia a cena e mio padre, che è un come avete visto un interista poco fervente, insomma, gli ha fatto dono di una sciarpa dell'Inter che devo dire Ahmad insomma, ha accettato con gioia. Non so se con la stessa gioia in realtà sostiene l'Inter, ma insomma io non tanto sono in questo senso, ma sono un miscredente, quindi non ho nessuna simpatia per nessuna squadra, insomma, però appunto spero che lui non che questa esperienza gli abbia lasciato qualche cosa e che vabbè appunto faccia felice Marelli.
Se c'è un attimo di tempo posso dire una cosa?
Certo.
Se c'è un attimo, se no lo fanno e lascio stare.
Prego, prego.
Allora, allacciandomi ai racconti di un l'assassino di suo figlio, mi è venuto in mente un bellissimo racconto che secondo me ne vale la pena citare, ma proprio perché il racconto si chiama Il Ritorno e sono i combattenti che ritornano dopo l'accettazione della risoluzione dell'ONU da parte dell'Iran. E la descrizione è veramente particolare. Riassumo in qualche frase, tento anche una traduzione piuttosto grezza. Dice che i combattenti devono ritornare nelle vostre, le loro città, devono consegnare le armi e sono stati radunati davanti alla stazione del treno. Sono in attesa. E dice: non avevamo altro che un pugno di abiti sporchi e consumati, gli stivali sbiaditi, lancia sarebbero un tipo di arma, e qualche cartuccia, il ricordo delle cose che avevamo sparato. Tutto questo era il nostro bottino della giovinezza e della guerra. Tutto qui. Questi ragazzi ritornano e la descrizione è particolare. Aspetta, la descrizione è particolare perché da un momento all'altro questi combattenti / eroi / martiri si trasformano in vandali. Cioè, nel senso che non solo lo Stato non si preoccupa per il loro Stato e devono ritornare nelle loro città per vedere i loro cari, ma che restano lì, vedono solamente i treni che passano e di questi ragazzi non se ne parla proprio. A un certo punto cominciano a rompere e fare dei danni. Ecco perché io poi a un certo punto, riflettendo e riportando questo racconto, una narrazione letteraria con un piglio di suspense, riportato proprio al concetto politico e riallacciandomi al discorso iniziale di Ahmad, mi è venuto in mente come l'Iran a un certo punto è stato costretto a creare delle organizzazioni per inserire all'interno di queste organizzazioni gli ex combattenti di guerra. Questo è veramente mi ha fatto riflettere tantissimo.
Molto interessante.
Io segnalo soltanto, visto che tu citi Basghiacci, io prima l'avevo menzionato e poi abbiamo parlato anche di cinema, sarebbe quasi criminale non citarlo, che c'è una sceneggiatura scritta da Jafar Panahi per un film che avrebbe dovuto dirigere Panahi, tratto appunto da Basghiacci, a cui appunto Ahmad ha collaborato come supervisore, come consulente, perché appunto Jafar Panahi si è innamorato di questo racconto e avrebbe dovuto girare un film sulla guerra, appunto tratto da questo racconto a cui anche io sono particolarmente molto legato, quindi chissà che un domani appunto non riusciremo a vederlo, ma è veramente molto forte.
Assolutamente.
Non solo
sarebbe
poi
anche, lui, anche interessante questo come... discorso che aveva cominciato lei là sul,
assolutamente,
sui reduci e sul fatto che lo Stato poi in qualche modo no, debba convogliare anche queste energie e queste vite che sono tantissime all'interno poi di una realtà civile che non è più quella della guerra. Quindi ma poi, magari su questo ci ritorneremo, vediamo come, ma
non
sono
solo questo,
anche parecchie idee.
Non solo questo, è un racconto interessante perché spiega come dal momento esatto, dall'attimo successivo all'uscita di questi soggetti dalla guerra, nessuno li voglia più. I treni che passano non li vogliono caricare e non possono neanche più rientrare in caserma, sono fuori, cioè sono in un limbo e non li vuole più nessuno. È un racconto che è molto forte proprio perché racconta di come l'attimo dopo che il loro compito in guerra è finito, nessuno li vuole più, a nessuno interessano più, ed è molto forte questa narrazione, soprattutto anche la scelta diciamo di questo tema, perché si capisce per l'appunto che è un'esperienza vissuta. Ahmad ha avuto la fortuna di diventare, ha avuto la bravura, la fortuna di diventare uno scrittore, ma per il resto se non l'avesse fatto Ahmad aveva iniziato una carriera come lui insegnava alle superiori matematica, quindi sarebbe stato uno dei tanti che hanno combattuto come volontari e che finita la guerra sono ritornati alla propria vita nel silenzio più totale. Quindi secondo me, visto che questa è ancora una larga fetta della società iraniana contemporanea, non si può non parlarne, assolutamente.
Assolutamente, assolutamente, ci torneremo sicuramente su. Allora, io vi ringrazio veramente tantissimo, abbiamo fatto secondo me una chiacchierata molto molto interessante. E ringrazio innanzitutto Ahmad che ha avuto la cortesia, la pazienza di stare con noi per questo tempo, di collegarsi con noi dall'Iran. In questo momento dov'è esattamente?
من اومدم مسافرت، اومدم شمال.
sono in viaggio.
Viaggio.
Sono in nord.
ولی خیلی مسافرت هم نیست. میکله میدونه من یه زمین کوچولو دارم، خیلی به باغ و درخت و این چیزا علاقه دارم و اومدم باغبونی.
diciamo che
lui non viaggia molto.
Si può dire in realtà proprio in viaggio, nel senso che io, come fa Michele, ho un giardino, un pezzo di terra, appunto io mi dedico alla coltivazione degli alberi, al giardinaggio eccetera, quindi sono venuto qui al nord per questo.
Bene, l'abbiamo disturbato quindi la sua quiete, noi lo ringraziamo
lui
ancora.
Sì che ha capito qualcosa.
Lui ha capito sicuramente tutto di come si vive. Allora io oltre a ringraziare lui ringrazio ovviamente Leila e Michele veramente di questo lavoro, di questo impegno per questa diretta, a Michele che ha avuto l'idea, a Leila che come sempre è disponibile e hanno fatto sì che questa diretta si potesse realizzare. Prima di salutarvi do appuntamento chi lo vorrà dopodomani, la prossima diretta alle 19 con il professor Naccarella, parleremo di medicina e ricerca in Iran. Il titolo è un po' ambizioso, ma noi siamo ambiziosi, infatti il titolo è Da Avicenna al Covid-19. Detto questo, grazie ancora. Khayli mamnun. Spero veramente di rivederci presto, magari in Iran, tutti quanti insieme.
Speriamo.
Mamnun
Asamigi.
Shab-e khubi dashte bashin, Ahmad Aziz.
Bamtanin, shoma ham shab-e khubi dashte bashin.
شما هم همینطور.
خدا یارم متشکرم. خداحافظ شما. شب شما بخیر.
مرسی. Bene, allora, come sapete i saluti in persiano potrebbero andare avanti per ore, quindi noi salutiamo i nostri amici che sono collegati. Grazie ancora e buona serata a tutti.
خداحافظ. Buona serata. Ciao.
Advancements in the medical field are giving nurses faster, more effective results than ever before. They should expect the same from their education, too. Capella University's game-changing FlexPath format allows you to set your own deadlines and leverage your experience to move faster through your program. So the faster you move, the more money you save. When you're ready, we'll be here. Visit capella.edu for a trial course at no cost to you. Capella University. Don't just learn, learn smarter.
Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal Here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.